ovviamente non ci vengono sola, ed è giusto che sia così. Tra l'altro, appunto, il libro è qui perché lei ha studiato specificamente con una monografia il romanzo di cui parliamo oggi, cos'è, fino al 2011 questa monografia, adesso poi, come dire, mettersi a ricordare tutte le opere, ma sicuramente non si può non segnalare questa identità di Zucchero, immaginario nazionale dei processi di fondazione nella narrativa cubana, che è un progetto, non è soltanto una monografia, che infatti si declina in due volumi, il primo La storia e il secondo I testi, che è uscito un po' di anni fa, nel 2009, per l'editore Arcipelago. Ecco, noi stiamo parlando appunto di un autore cubano, tra l'altro non ho ancora ben capito come lo dobbiamo chiamare, a parte Alejo, alla cubana, però mi avrebbe da dire Caputie, perché si sarebbe arrabbiato, però in fondo lui la sua origine francese ce l'aveva, e poi adesso tu ci dirai tutto. Gabriella, come sempre, ci fa un'introduzione relativa alla ricezione editoriale, che in questo caso è estremamente complessa e istruttiva.
Ma dove si ricerca quel termine? Mi interrogavo anch'io su come, perché l'ho sentito dire in tanti modi. Non so se sia noto al pubblico questo autore, non chiedo quanti l'hanno letto, però so che è molto difficile procurarsi delle copie, perché sono tutti fuori catalogo, quindi si va di biblioteca, anche di Amazon non c'è voluto, ma è molto difficile, ma speriamo in una rinascita.
C'erano due volumi, tutti e due presi.
Tutti presi, sì,
ma se questa cosa mi fa delle fotocopie,
solo proprio una parola sul famoso realismo magico, cosiddetto, che fanno di dire così, traendolo da Moretti, Opere Mondo, che, da cui siamo partiti anche per definire il nostro programma, e dal quale poi Moretti ci siamo allontanati per vari nostri percorsi, altre strade. Però vale la pena di leggere queste due righe, perché Moretti stesso dice: l'espressione realismo magico compare per la prima volta in un testo di Alejo Carpentier, Il regno di questo mondo. Verso la fine del 43, leggiamo nella prefazione del volume, ebbe in sorte di visitare il regno di Henri Christophe. Durante il soggiorno di Haiti, Carpentier ripensa criticamente all'esperienza dell'avanguardia europea e dice: queste sono parole di Carpentier. L'estenuante pretesa di suscitare il meraviglioso ha caratterizzato una certa letteratura europea degli ultimi 30 anni. Il meraviglioso cercato in tutti i vecchi cliché, il meraviglioso miseramente suggerito dalle deformità di personaggi da fiera, il meraviglioso ottenuto con trucchi da prestigiatore riunendo oggetti che non hanno alcuna ragione di incontrarsi. Alla lunga, conclude Capelli, questo desiderio sortisce l'effetto opposto. I taumaturghi si trasformano in burocrati, e invece ad Haiti mi trovai in contatto quotidiano con un qualcosa che potremmo chiamare realtà meravigliosa. Camminavo su una terra dove migliaia di uomini desiderosi di libertà avevano creduto nei poteri picantropici di Matandella, al punto che il giorno della sua esecuzione tale fede collettiva produsse un miracolo, e pensiamo proprio nel libro. Respiravo l'atmosfera creata da Henri Christophe, monarca incredibile, molto più stupefacente di tutti gli efferati sovrani concepiti dai surrealisti. Ecco, ad ogni passo trovavo questa realtà meravigliosa. Questo valeva la pena di leggere, perché il realismo magico, come è stato battezzato in Italia, per noi è collegato a Garcia Marquez. L'anno scorso c'era stata quella bellissima relazione di Fava su 100 anni di solitudine, ci aveva appunto già messo in guardia su questo, ecco, su questa ipotesi che l'inventore del realismo magico fosse Garcia Marquez, che peraltro ammirava molto Carpentier. Allora, la fortuna editoriale di questo autore, poi vediamo, noi continuiamo a pensarlo come autore cubano, però la nascita, questo ce lo dirà la professoressa Scardella. Io parlo della fortuna editoriale, cioè curiosamente questo autore fu tradotto da Longanesi. Allora, Longanesi nasce nel 1946, fondata da Leo Longanesi, e coglie istanze, forti istanze conservatrici che si manifestano già nel primo dopoguerra nel pubblico borghese. Quindi una casa editrice di questo genere, che hanno pubblicato anche giornali e riviste tipo appunto Omnibus, Il Borghese, Il Libraio, Omnibus, che poi alla fine, Longanesi si è sempre detto fascista, ma alla fine questo Omnibus fu chiuso dal fascismo dopo 2 anni perché era la fronda, no? La fronda del regime. Quindi, come dire, è interessante vedere in quale realtà si muove, in quale contesto viene pubblicato vengono pubblicati da Longanesi di Bricatoria. Allora, nel 49, Israele in questa data è del 49, e viene pubblicato nel 59 nella collana dal titolo Luciano, La Gaia Scienza, ed è questa edizione, traduzione di Adriana Pellegrini, poi non troviamo più dei traduttori di Carpentier. E come ha fatto Longanesi ad arrivare, come dire, a questo tipo di autori così ante litteram? Perché la grande esplosione della Latino America viene dopo, viene dal 68 in poi, no? Con appunto Garcia Marquez, e poi negli anni 70 con Feltrinelli, che porta avanti appunto molti, che scopre, a conoscere molti di questi autori. Perché di fatto Longanesi era un uomo, diciamo, molto internazionale e aveva degli ottimi consulenti editoriali, tra i quali anche Cecchi, anche Brancati era un consulente, oltre che un autore, anche Henry Fürst, che è un intellettuale morto moltissimi anni fa. Era traduttore di stesso, Longanesi, era giornalista, era scrittore, e aveva una certa insofferenza, nonostante appunto la sua posizione politica, verso l'establishment culturale. No? Quindi andava sempre a cercare delle cose diverse, da connotare diversamente. Quindi pubblicò Regno di questa terra, così come poi dopo nella traduzione in audio del Regno di questo mondo, I passi perduti, nel 53 pubblicato nel 60, tradotto da Maria Rasta Dazzi, La fucilazione, un romanzo tra racconti del 56, e Il secolo dei lumi del 62. Einaudi, come testimoniato dai verbali delle riunioni del mercoledì, pensava a Carpentier fin dal 63. E allora vi leggo, sono 2 righe di questa riunione del 63, che è anche interessante perché, sapete, le riunioni del mercoledì è un fatto mitico, se non mitologico, dell'editoria. Ecco. A questa riunione, il 22 maggio 63, partecipavano Calvino, Cases, il giornalista, Giulio Einaudi, Fortini, chi altro c'era, Bollati, ecco. Qualcuno dice, ci sono alcuni problemi per gli inediti del Formentor, che era un premio, no? Uno che è stato molto lodato è il Vargas Llosa, che è stato poi pubblicato molto tardi da Einaudi, molto tardi. Il libro è molto bruttato, eccetera, eccetera. E lì ci sono varie critiche, e a un certo punto Einaudi dice: ma non capisco perché si debba far leggere di nuovo questo Vargas Llosa, sappiamo già tutto di lui, trama e tutto, non mi convince, non sono sicura. Quando mai abbiamo pubblicato libri di quest'area? E Einaudi dice: allora farei dei libri come Carpentier, almeno sono convalidati, però poi non la fatti. Come dire, Vargas sembrava più un salto nel buio rispetto a Carpentier, ecco, per dire. E poi purtroppo io credo che se Einaudi l'avesse pubblicato, allora la sorte di Carpentier sarebbe stata decisamente diversa. Dunque, il traduttore di Carpentier per Einaudi sarà Angelo Morino. Einaudi pubblicherà quindi Il Regno di questo mondo nel 90, Concerto Barocco nel 91 e L'Arpa e l'Ombra nel 93. E Angelo Morino, uno dei grandi traduttori italiani, traduttore, editore, docente universitario di letteratura ispanoamericana a Torino, che è morto in anni recenti, sono morto nel 2007, e ha curato appunto queste opere. E voglio dire proprio in omaggio a questo grande produttore due parole che sono la sua, insomma, nel suo senso etico rispetto alla traduzione, in particolare rispetto alla letteratura latinoamericana. Dice Morino: quando ho iniziato a occuparmi di letteratura latinoamericana c'era ancora molto da fare. Chi mi aveva preceduto aveva lavorato in condizioni quasi pionieristiche. Inoltre, all'epoca c'erano molti malintesi da correggere. Per esempio, mi riferisco al fatto che la letteratura latinoamericana veniva spesso recepita in Italia come un fenomeno privo di passato. Sembrava a molti che tutto fosse emerso a partire dal 68, come dicevamo prima, a partire dalla comparsa di Cent'anni di solitudine. Alle spalle di Cent'anni di solitudine, qualche nome, qualche titolo, nulla più. Ebbene, non mi sono mai piaciuti i discorsi che si consumano in ambito specialistico, che circolano in cerchie ristrette. Nel caso della letteratura sono sempre stato animato da entusiasmi e, come ho già indicato, i miei entusiasmi mi è sempre piaciuto poterli condividere. Come dire, un traduttore che aveva appunto anche un senso di responsabilità etica rispetto alle proposte, no? Che nel proprio culturale. Poi, dunque, continuando la presenza editoriale di Carpentieri in Italia, dobbiamo nominare Editori Riuniti, la casa editrice del PC, fondata nel 1953, che reedita la funzione ufficiale rispetto alle attività editoriali del PC, e ha pubblicato Il ricorso del metodo del 74 ed esce nel 76, di nuovo L'arte e l'ombra del 79. C'è poi qualche altra cosa sperduta, Sellerio in anni più recenti, tradotti da Morino, I passi perduti e Il secolo dei lumi, 1995-2001, quindi siamo più in questi anni. Ci sono poi altri piccoli editori, c'è Pesa, che è un editore pugliese di Nardò, un editore napoletano, un piccolo editore di Enna, e Baldini Castoldi, che pubblica La Lana, amore mio, nel 2004, è una raccolta di articoli, interventi, saggi che dedica, che Carpentieri dedica La Lana dal 25 al 73. Quindi non è un panorama molto ricco. L'opera più tradotta è appunto L'arpa e l'ombra, Longanesi, Vittorio Riuniti e Einaudi. L'ultimo libro di Carpentieri è un anno prima della morte, in cui l'autore rivisita, per così dire, la scoperta dell'America, partendo dalla ricostruzione del processo di beatificazione di Colombo, voluto dalla Santa Sede e poi interrotto. Questo è un pretesto, diciamo, rispetto a, poi, alla tematica vera. Dunque, però vorrei chiudere questo panorama, che non è particolarmente allettante, perché c'è poco, insomma, c'è poco e non si trova tuttora, con una buona notizia, perché è da poco in libreria la traduzione di questo, che non so come si leggerà, è qui Yambao, ecco, che è pubblicato da un piccolo e coraggioso editore torinese, che si chiama Lindau, che ha un catalogo, guardate se vi interessano queste cose, perché ha un catalogo molto, molto vario e anche capace di ripescaggi, è veramente interessante. La traduzione di questo libro è di Vittoria Martinetto, assieme a Tessi Siciliano. Martinetto l'abbiamo già vista affiancare Molino in Concerto Barocco. Questa è l'opera prima di Carpentieri, 1933, e come dice la Martinetto nella prefazione, benché sia definito dallo stesso autore come un ibrido non privo di genialità, appare come un esempio, dice Martinetto, un esempio sublime di adattamento romanzesco delle tematiche afro-cubane. Mi fermo qui, che ho preso fin troppo tempo, e lascio la parola.
Grazie a Gabriella Dina e all'amico Paolo Di Magnetti per questo invito, e grazie a tutti voi per essere qui oggi. Questa occasione mi consente di ritornare su un romanzo a me molto caro, un romanzo che mi ha segnato sin dalle mie prime incursioni nella letteratura ispanoamericana e che leggo e rileggo. Questa è stata una nuova occasione di rilettura. Pensavo di aver chiuso la mia vicenda con Il regno di questo mondo dopo la pubblicazione di questo piccolo libro che diciamo lo ne ripercorre, ne dà un'interpretazione attraverso l'immagine e il mito. In realtà l'autore mi stupisce ancora. L'autore e alcune suggestioni contenute che mi ha offerto karmicamente, potrei dire, questa occasione, cioè l'autore letto attraverso il prisma dell'opera mondo. Io non sono, lo devo confessare, non sono particolarmente incline a questa, diciamo, linea di interpretazione della letteratura come mondiale, come globale. Io credo che le letterature debbano essere messe in contesto, altrimenti il testo non fiorisce, ma alcune suggestioni di questo testo mi hanno dato degli spunti interessanti, soprattutto diciamo la riflessione incompiuta ma comunque accennata sull'etica. E quindi cercherò di leggere Il regno di questo mondo qui oggi con voi come opera e come racconto epico, non moderno, con l'aggettivo moderno sempre tutta una serie di problemi, perché in questo caso moderno nel discorso di Moretti si oppone a classico, ovviamente, un'epica moderna, cioè un'epica non classica, attualizzazione della forma epica. Io preferisco a moderna, parlando di Carpentier, quindi vi traccio già la fine del mio intervento, ve l'annuncio, di epica postmoderna o di epica decoloniale. Quindi approderemo a questo, ma attraversando prima l'autore e l'opera. Grazie Gabriella per avermi dato tutta una serie di spunti a cui mi aggrapperò, perché effettivamente la fortuna, la sfortuna direi di Carpentier, lo chiamo alla cubana, è un autore cubano, le origini ci interessano fino a un certo punto. Certamente, voglio dire, se noi pensiamo allo strappo originario che è la conquista, già ci mettiamo in un orizzonte in cui le identità non sono pure, il concetto stesso di identità salta. La conquista segna un incontro, una sovrapposizione, una stratificazione di mondi. Non ci possiamo stupire che Carpentier abbia la madre musicista russa, il padre francese, e che nasca a Cuba e si senta eminentemente cubano, e quando questa cubania, direi più che cubanità, gli viene contraddetta dal detrattore Cabrera Infante, che riscopre un certificato di nascita che sigilla appunto la sua nascita a Losanna. Insomma, questa contraddizione del suo essere cubano va a marcare una ferita molto profonda, un'ossessione che si riverbera nell'opera. Questo per dirvi che una delle chiavi di volta per capire l'opera di Carpentier è proprio la poetica della relazione. Come fare stare su uno stesso territorio mondi, complessi culturali, idee, oggetti diversi. La storia dell'America Latina, una storia segnatamente tracciata dall'evento, da un evento tragico, ma avvenuto, ma dato, che è la conquista, il 1492, marca un'interruzione violenta nella storia di un continente che sarebbe andato chissà dove. Diciamo, questa marcatura passa per una lingua che esprime una cultura, quella europea, che si impone, traducendo, nel senso letterale del termine, tutta una serie di immaginari che noi ben conosciamo. Ma il sostrato, ciò che esiste prima, non può essere cancellato. Di qui la stratificazione, che è la chiave per comprendere ciò, la scrittura, ciò che si scrive nel continente americano, e già sto facendo una semplificazione che mi costa molto, è frutto di questa stratificazione, sta nell'eterogeneità, non può tendere a una totalità, non può tendere ad una unità, deve essere sempre letto nelle varianti. Prima conversavamo sul frammento, questa non è un'opera totale, è un'opera frammentaria proprio perché presenta un incontro e un incrocio di punti di vista sulla realtà e abbassa lo sguardo, uno sguardo che noi europei, l'America Latina mi ha insegnato questo, il mio sguardo si deve abbassare, si deve decentrare per riuscire a cogliere la realtà da un'altra prospettiva, che non è meno valida, che non è inferiore, è soltanto diversa. E questa è un'operazione che Carpentier fa in tutti i suoi testi, e fa molto di più in realtà, ma questa deriva proprio da una, diciamo, da un sentimento patito. Che cosa significa essere tra mondi? La riflessione passa dalla trasculturazione di Fernando Ortiz, passa dai grandi pensatori che riflettono sul territorio, ma sicuramente questo discorso sulla relazione dobbiamo tenerlo ben presente se vogliamo entrare con lo spirito giusto nelle pagine del regno di questo mondo. E vorrei leggervi appunto che cosa dice Carpentier a proposito di questo. Questo suolo americano è stato teatro del più sensazionale incontro etnico che hanno registrato gli annali del nostro pianeta. Incontro dell'indio, del negro, dell'europeo di carnagione più o meno chiara, destinati da qui in poi a mischiarsi, a meticciarsi, a stabilire simbiosi di cultura, di credenze, di arte popolare, nel più grande meticciato che si è mai potuto cogliere. Cioè, quindi vedete come già ci dà la cifra di che cosa significa muoversi in un orizzonte come l'orizzonte appunto che stiamo per esplorare. E tornando al discorso del realismo magico, ecco, vi confesso che non come appunto da una posizione di ispanoamericanista che ha letto molto sull'America Latina e quindi deve contraddire tutto, ma proprio perché questo concetto non funziona, proprio perché non esiste, io capisco che il realismo magico sia una categoria che è utile, facile, funzionale a un certo tipo di assimilazione della letteratura del continente. Ma, come direbbe Cortázar, fa l'occhiolino al lettore Imbra, cioè a quel lettore passivo che non vuole scomodarsi dalla sua poltrona, che vuole, diciamo, addomesticarsi ad un certo tipo di lettura e che, come un novello Colombo, divide la realtà in paradisiaco infernale. Ecco, il realismo magico è funzionale alla divisione in due bandi di ciò che vi è della complessità e dell'eterogeneità del continente, cioè l'infinitamente bello, il paradisiaco o il totalmente violento, cruento, infernale. Se ci pensiamo, questi due bandi sono, in maniera abbastanza banale, le due modalità attraverso i quali noi classifichiamo l'altro. Quando non conosciamo qualcosa, diventa appunto, ci lascia con la bocca aperta oppure diventa ripetente. Quindi sostanzialmente il problema, impariamo, quello che mi ha insegnato questo continente è proprio a spostare il mio sguardo. Dobbiamo spostarci da questa comoda posizione e cercare di vedere che cosa c'è al di là. Ritornando a quella bellissima definizione, alla definizione, tra questo per dirvi che il realismo magico è una categoria, già negli anni, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, Dante Liano, professore di letteratura ispanoamericana alla Cattolica, pubblica un articolo sul quale poi ritornerà, intitolato in maniera molto radicale "Il realismo magico non esiste". Il realismo magico effettivamente non esiste di per sé, perché abbiamo i formalisti russi, ci danno tutta una serie di categorie molto più funzionali per capire qual è l'effetto, diciamo, che provoca la lettura di questi testi. Ad esempio, la categoria più vicina a quello che vuole dire Carpentier nel suo testo è quella di straniamento. Il problema non sta nella realtà in sé per sé, come datità esistenziale. Il problema sta nell'occhio di chi la guarda, in un occhio che è troppo addomesticato da tutta una serie di contenuti prêt-à-porter, in un occhio che non è più abituato a meravigliarsi, in un occhio che non è più abituato ad usare l'immaginazione. E oggi direi che questa lezione è particolarmente importante, perché è come se in questa generazione selfie si attinga alla cultura attraverso l'immagine, ormai la parola non è più un'immagine verbale ma solo un'immagine iconica, e attraverso immagini date, immagini precostituite, un collezionismo infinito di immagini che proprio per un svuotamento di senso devono contemplare sempre un soggetto che si impone, ma che sono immagini già date. Carpentier ci insegna invece a riscoprire questo, il mistero che sta in ognuno di noi, a riscoprire una sorta di fede, quella che lui chiama fede, che non è nient'altro che la capacità di guardare con occhio diverso e di lasciare libera l'immaginazione. E vorrei appunto leggervi che cosa dice, sempre un pochino contraddicendo certe pratiche del surrealismo. Il fatto che molti dimenticano, travestendosi da maghi d'accatto, che il meraviglioso comincia ad esserlo in modo inequivocabile quando sorge da un'attesa alterazione della realtà, da un ampliamento delle scale e delle categorie della realtà, percepite con particolare forza in virtù di un'esaltazione dello spirito che porta a una sorta di stato limite. Per cominciare, la sensazione del meraviglioso presuppone una fede. Chi non crede nei santi non può guarire grazie ai miracoli dei santi, né chi non è un Chisciotte può entrare a fondo nel mondo della Madigi di Gaula o di Tirante il Bianco. Questa fede nella parola, questa fede nella capacità di immaginare, nell'immaginazione come atto creativo, sta alla base appunto del regno di questo mondo, che cercherò appunto di raccontarvi nella chiave dell'epica, di una etica non moderna ma postmoderna e di una etica direi decoloniale. Prima di tutto al centro, in realtà non sarebbe, potremmo rimanere qui fino a domani mattina a sviscerare ogni pagina di questo straordinario testo. Io voglio percorrere con voi la fine di questo testo che mi sembra particolarmente utile, soprattutto oggi. I testi devono essere riattualizzati attraverso le nostre letture, altrimenti vivrebbero soltanto una vita. E quindi credo che sia importante che questo testo diventi un prisma per quello che stiamo vivendo, per quello che tutti noi oggi appunto stanno pensando, per interpretare in qualche modo la contemporaneità. E questo testo ha molto da dire. Ma voglio rintracciare con voi la storia del regno di questo mondo che ci farà appunto arrivare a questo epilogo. Il protagonista è un testimone della storia di Cuba, di Haiti, dalla seconda metà del Settecento fino al momento della rivoluzione di Haiti. Perché Carpentier si fissa su questo particolare? Porterà questa riflessione sulla rivoluzione più avanti, nel secolo di Lumi. Quindi sostanzialmente la rivoluzione, il paradigma della rivoluzione, più che una riflessione sulla storia demenziale legata alla rivoluzione, sarà un'altra delle sue ossessioni. Rivoluzione, indipendenza, relazione oppresso-oppressore, il potere. Sostanzialmente queste sono le grandi parole chiave che abitano questo romanzo e che danno traccia anche di una riflessione che porterà avanti lo stesso autore, che poi arriverà a questo discorso del metodo. Il metodo è diventato anche il metodo del potere, e sostanzialmente del potere che si ripete sempre uguale. E sostanzialmente quello che mi interessa evidenziare è che forse ho riflettuto molto sul perché questo autore non sia riuscito a penetrare in Italia e che cosa, quali sono le ragioni profonde, al di là di ragioni veramente così editoriali di momento storico, forse proprio questa sua universalità, il fatto di non riflettere, di non voler tracciare un controdiscorso, come fanno alcuni suoi compagni d'epoca. Non vuole riscrivere la storia, risemantizzare, riscrivere la storia dell'America Latina, di Cuba, da un altro punto di vista. Quello che vuole fare è riflettere sui grandi problemi universali dell'uomo. Questo lo dice Giancarlo Bo nella sua prefazione I passi perduti. Le chiavi universali dell'uomo, le contraddizioni, i grandi problemi umani. E in questo caso il problema è il potere, il problema è la rivoluzione più come paradigma. Perché quindi la rivoluzione haitiana? Perché sostanzialmente è l'apripista delle grandi stagioni delle indipendenze ispanoamericane. Anche in questo caso, indipendenza che viene segnatamente individuata con un anno, 1810, ma in realtà parte prima e finisce dopo, ma molto dopo, perché appunto Cuba e Porto Rico si affrancano nel 1898. Indipendenza che non significa emancipazione, indipendenza che arriva nel continente più per fattori di congiuntura, evidentemente un'altra volta, altro ricorso europei, e quindi perché appunto vincolata alla rivoluzione francese appunto alle grandi stagioni rivoluzionarie europee, e che si traduce in qualche modo si traduce nel continente portando appunto ad un affrancamento graduale. Questo romanzo, Il regno di questo mondo, abbiamo detto Tinoel, ritorneremo su questo nome. Carpentier non dà mai dei nomi propri ai suoi personaggi, non gli piace dare nomi propri, già questo è un indice che contraddice il fatto che questi romanzi siano romanzi. Il romanzo di per sé ha un nome proprio, il romanzo è incarnato in un soggetto, è proprio, diciamo, la forma della soggettività. Una soggettività che è, diciamo, è l'espressione di un io individuale, rotondo, che svolge appunto una sorta di itinerario vitale solo suo. Molto occidentale tutto ciò, direi. Qui invece siamo nell'altro occidente. Siamo appunto in un territorio in cui l'io viene sempre soppiantato da un noi. A Carpentier piacciono più dei soggetti testimoniali che incarichino su di sé la storia e che quindi siano l'espressione di una collettività. Siano delle funzioni che dicano del momento storico, che dicano appunto della... Questo itinerario è un itinerario condiviso. Eroi, appunto, decoloniali, eroi che si installano su un territorio e che, diciamo, ne danno una lettura completamente differente. Ecco, Tinoel, T è un prefisso che, diciamo, nelle lingue africane viene da il senso, come dire, signore. Dà un senso di appunto nobiltà, potremmo dire, no? E Noel si riferisce, Noel, ci intuiamo, no? Natale. Quindi già è un personaggio che ha un nome che ci evoca tutta una serie di mondi, diciamo, ci apre a tutta una serie di suggestioni. Ripercorre la storia di Haiti attraverso i suoi cicli storici, appunto, cicli rivoluzionari, quindi la ribellione di Macandal, la ribellione di questo schiavo che è il primo a diciamo diffondere questa peste del veleno nella campagna haitiana e a portare i primi sentimenti di ribellione in terra haitiana, e poi le più famose rivoluzioni di Toussaint Louverture e di Buchmann. Per arrivare al primo regno, incarnato da un re che cambia di segno e di colore, cioè Henry Christophe, primo re negro nella storia di Haiti, e poi alla, appunto, un avvicendamento di potere, un insegnamento del potere di un altro repubblicano. Tutte queste rivoluzioni, presunte rivoluzioni, portano in realtà, e poi sembra questa, sto semplificando moltissimo, ma sembra questa, questo quello che ci vuole dire Carpentier, al ritorno di una stessa, di uno stesso schema, cioè l'oppressione dei più deboli. Nonostante la rivoluzione, controverso Carpentier in questa affermazione, perché se la rivoluzione porta sempre ad un nuovo, alla ripetizione di uno stesso schema, allora stiamo riflettendo davvero sul paradigma, come lo incarniamo. Carpentier sarà l'ideologo della rivoluzione, appoggerà la rivoluzione cubana, ma sempre con un'esigenza di riflettere su schemi più universali. Quello che gli interessa è altro. E qui quello che emerge dall'attraversamento di questi tre cicli storici è proprio il fatto che la dialettica oppressore-oppresso ritorna continuamente, finché in una sorta di ricostruzione della storia della rivoluzione, che non è per una, non è un romanzo storico, non è una ricostruzione, direi, della storia vivenziale. Ciò che l'autore fa è darci diversi punti di vista, l'immaginario del negro, l'immaginario del bianco, come si intrecciano su questa piattaforma visuale. Quello che a me interessa è arrivare al, diciamo, al momento in cui questa storia, che fino adesso è stata registrata attraverso il corpo di Tinoè, testimone, ripeto, di questi cicli rivoluzionari che vengono descritti più o meno come avvennero, questa storia si interrompe come se Tinoè caricasse su di sé, come se il nostro autore riprendesse le redini della narrazione e costruisse un mito al secondo grado, secondo la definizione di Barthes. È la definizione che ho usato per il mio, appunto, per spiegare in questo testo il regno di questo mondo, e che adesso forse, appunto, racconterei in un'altra maniera, appunto parlando in realtà di racconto, veramente di racconto etico. Abbiamo un eroe postmoderno, un eroe abbassato, un eroe decoloniale che, diciamo, dice la sua. E dice la sua in un momento molto speciale, cioè dopo la destituzione del primo re negro, cioè Henri Christophe, sul regno, sulle spoglie della Ferrière, questa cittadella mirabolante dove Henri Christophe realizza tutto quanto il potere ha realizzato in secoli di storia, con un segno sostanzialmente invertito, quindi questo è il paradosso. Il primo re negro che cosa fa? Non fa nient'altro che opprimere ancora di più i suoi sudditi. Qual è la morale? Siamo di fronte al regno sulle spoglie, la Ferrière è distrutta, e Tinoè per la prima volta, attenzione, non è stato sempre, diciamo, silente, registratore quasi passivo dei fatti, attraversato
un paio di azioni le ha fatte.
Un paio di azioni le ha fatte, però non si è mai imposto sulla scena, invece qui si impone, ed è interessante anche vedere la ricorrenza della, come il nostro autore sottolinei questa esuberanza di parola, ha agito ma non ha mai parlato, a questo punto inizia a parlare, certo. Costruisce il suo regno sulle spoglie come? Attraverso il saccheggio del palazzo di Henri Christophe. È interessante notare come tutti gli oggetti che hanno avuto un certo valore d'uso o un certo segno, molto iscritto nella cultura occidentale, il pesce luna regalato dalla società scientifica, l'enciclopedia, cioè quindi il sapere della tradizione, la giubba che si metteva in Christophe, che era sostanzialmente la ripetizione di tutta una serie di giubbe i sintomi di potere vengono completamente destituiti. Prima di tutto il suo regno si edifica, non ha tetto, si dice non ha tetto, non ha porte, non ha finestre. L'enciclopedia viene utilizzata come appunto sedia dal nostro Tinoella. Quindi il sapere così contenuto in questa enciclopedia, che deve essere sacralmente a disposizione di chi vuole fruirla, diventa appunto un oggetto nel quale si può posare soltanto il posteriore del nostro protagonista, quindi l'uso che viene fatto è completamente sovvertito. E addirittura il nostro Tinoel non fa nient'altro che proprio caricare sul suo corpo un'esuberanza di parola, parla continuamente pronunciando editti strani e proclamando la libertà assoluta del suo popolo. È interessante notare, e qui la pista epica è davvero curiosa, epica postmoderna perché? Perché sostanzialmente non siamo di fronte ad un racconto epico con le caratteristiche epiche classiche, ma proprio postmoderno, fatto in base alla citazione. E anche dove l'epica diventa un genere onnivoro, perché in questo caso siamo di fronte alla parabola. A un certo punto si dice che Tinoel, l'arrivo di Tinoel viene annunciato attraverso uno sventolare di panni chiari, evocazione biblica evidentissima, oppure attraverso offerte di rum e di tabacco. Altro complesso culturale che però sigilla appunto l'ingresso, cioè sta nella cornice del parabolico. Poi vedremo come ci saranno citazioni di altri generi, come ad esempio la favola nelle Metamorfosi. Quindi sostanzialmente questa epica postmoderna, letterariamente postmoderna, diviene interessante e decoloniale, ovviamente, qui non sto a aprire la pista degli studi subalterni, dello se studio subalterno, perché ci aprirebbe ad altre declinazioni che non voglio portare qui oggi. Questa pista fa capire come se siamo proprio in un momento di assoluta svolta. Dunque, abbiamo detto parabola di Tinoel, che cosa accade? Questo regno sulle spoglie viene fatalmente interrotto. Non sono ancora finiti i cicli della rivoluzione. Come si interrompe questo regno? Attraverso l'arrivo dei famosi agrimensores, questi mulatti repubblicani che iniziano a misurare, interessante anche questo discorso della misurazione, ordinano e misurano il regno sulle spoglie, caotico, assolutamente eterogeneo, dove tutti possono fare quello che vogliono, il regno che incarna il mondo migliore, finalmente si è realizzato questo regno. E invece no, arrivano i mulatti repubblicani, iniziano a misurare, iniziano ad ordinare, iniziano a prendere possesso del territorio. Tinoel a questo punto decide che non c'è più storia, che non vuole più vivere nel mondo, che il mondo gli basta, il mondo degli uomini è finito. E facendo proprie le qualità licantropiche di Macandal, si eleva in metamorfosi e cancella il regno degli uomini ed entra nel regno animale. Quindi ispeziona la perfezione del cavallo, il regno, il clan delle oche, la laboriosità delle formiche, ma in tutti questi regni incontra lo stesso schema. Prima o poi c'è qualcuno che comanda e qualcuno che viene oppresso. Anche il regno animale è vittima della stessa miseria. E a questo punto il nostro re è un po' pagliaccio e un po' ciarlatano, ricordiamo l'etimologia di ciarlatano. Ciarlatano è colui il quale racconta, prima di tutto è il dono della parola, quindi qui si richiama un altro elemento dell'epica che sta nell'oralità. Questa è voglio dire, l'epica come testimonianza, è un testimone, è il testimone per eccellenza, chi porta la parola. E qui qui io mi placco perché voglio lasciare la, la parola a chi ha scritto questo romanzo e voglio leggere le ultime due pagine del Regno di questo mondo per poi riflettere con voi su tutta una serie di aspetti che mi fanno dire che veramente questo eroe decoloniale ci insegna qualcosa di molto profondo e di molto utile oggi. Tinoè, dopo aver questi attraversamenti i regni altri, capì oscuramente che quel ripudio delle oche era una punizione per la sua codardia. Ma Kandal, il primo schiavo che avvia i cicli rivoluzionari, si era travestito da animale anni e anni per servire gli uomini, per non disertare il territorio degli uomini. In quel momento, tornato alla condizione umana, il vecchio ebbe un supremo istante di lucidità. Visse nello spazio di un palpito i momenti capitali della sua vita. Rivide gli eroi che gli avevano rivelato la forza e l'abbondanza dei suoi lontani avi dell'Africa, che gli avevano fatto credere nelle possibili germinazioni dell'avvenire. Si sentì vecchio di secoli incomputabili. Una stanchezza cosmica, di pianeta greve di pietre, gli cadeva sulle spalle scarnificate da tanti colpi, sudori e rivolte. Tinoè aveva sprecato la sua eredità e, malgrado fosse giunto all'ultima miseria, lasciava la stessa eredità ricevuta. Era un corpo di carne trascorsa e capiva adesso che l'uomo non sa mai per chi soffre e spera. Soffre, spera e lavora per individui che mai conoscerà e che a loro volta soffriranno e spereranno e lavoreranno per altri che neppure questi saranno felici, perché l'uomo brama sempre una felicità sita oltre la porzione che gli è stata assegnata. Ma la grandezza dell'uomo consiste proprio nel voler migliorare quello che è, nell'imporsi doveri. Nel regno dei cieli non c'è grandezza da conquistare, visto che la tutta è gerarchia fissa, incognita disvelata, esistere senza termine, impossibilità di sacrificio, riposo e diletto. Per questo, oppresso da pene e doveri, bello nella sua miseria, capace di amare in mezzo a piaghe, l'uomo potrà trovare la sua grandezza, la sua piena misura, solo nel regno di questo mondo. Tinoè salì sul suo tavolo, graffiando gli intarsi con i piedi callosi. Dalla parte del capo il cielo era diventato nero di fumo di incendi, come la notte in cui avevano cantato tutte le conchiglie della montagna e della costa. Il vecchio lanciò la sua dichiarazione di guerra ai nuovi padroni, dando ordine ai sudditi di partire all'assalto dei lavori insolenti dei mulatti investiti. In quel momento un forte vento verde, sorto dall'oceano, cade sulla plaine du Nord, infilandosi per la valle di Dondon con un muggito immenso. E mentre mugghiavano i tori sgozzati in cima al bonnet delle vecchie, la poltrona, il paravento, i tomi dell'enciclopedia, la scatola da musica, la bambola, il pesce luna, presero a volare all'improvviso nel crollo delle rovine dell'antica fazenda. Tutti gli alberi si coricarono con le fronde verso sud, cavalcando le radici della terra. E per tutta la notte il mare, divenuto pioggia, lasciò tracce di sale sui fianchi delle montagne. E da quel momento più nessuno seppe di Tinoè, né della sua giubba verde con i polsini di pizzo salmone, tranne forse l'avvoltoio bagnato, profittatore di ogni morte, che attese il sole con le ali aperte, croce di piume che infine si dispiegò e si immerse in volo nel foto del guai. Così si chiude questo romanzo, dandoci una chiave di lettura, secondo me, importantissima e attualissima, perché proprio quello che dicevo prima, non siamo di fronte ad un eroe soggetto, ad un eroe che definisce un mondo mio, ad un eroe la cui libertà è libertà da, è sgramamento, questa dialettica oppressore-oppresso, come si supera? Il dilemma che ha attanagliato Tinoè fino a qui, come si supera? Pensando che la soggettività non è mai, e quindi il soggetto, l'io, è diciamo una categoria che dovremmo ripensare. Noi abbiamo imparato e siamo arrivati fin qui a pensare l'io come identico, come unico, come assoluto, come monadico. Invece l'io esiste solo se esiste l'altro, se esiste il volto dell'altro che lo sciocca, se esiste appunto la relazione con l'altro, se esiste l'incontro. Tino Hale qui lo dice molto bene e lo dice proprio accettando il suo essere servo, il suo essere schiavo dell'altro, accettando di mettersi a disposizione dell'altro, concependo la libertà non come sgravamento da, quindi io sono libero perché mi riprendo il mio spazio, mi riprendo appunto il mio tempo, mi sottraggo al mondo, perché nel mondo dei cieli non c'è più nulla da fare, è già perfezione algida, ma diciamo impegnandosi nel regno di questo mondo, facendo quello che si deve fare, mettendosi a disposizione, aprendosi senza avere paura. E è interessante come questo genere di riflessioni sono le stesse riflessioni che il filosofo Roberto Esposito porta nella sua coppia di libri, di testi che riflettono appunto sulla condizione della contemporaneità, Immunitas e Communitas. Il senso del comune, il senso della comunità sta proprio nel riscoprire che cosa significa veramente il termine libertà, che non è mai libertà da, ma è libertà forse per. È libertà, diciamo etimologicamente richiamando sia la radice latina e greca che la radice sanscrita, che poi porta al tedesco e all'inglese, libertà significa in realtà appunto crescita, fioritura, dischiudimento, aperto, condivisione, apertura comunitaria. Quindi una libertà positiva e non solo negativa. Liberarsi da, ma liberarsi in un certo qual modo per farsi carico della parola dell'altro, farsi carico dell'altro, agire sostanzialmente in questo mondo. L'ultima immagine è assolutamente interessante perché l'avrete colta, no? Che cosa succede in chiusura del testo? È un'immagine apocalittica, sostanzialmente. Abbiamo questo vento che inizia a soffiare e a soverchiare, distruggere, spazzare via appunto il regno di Henri Christophe insieme a Henri Christophe. E io mi sono chiesta, ho riflettuto molto su questa immagine perché non mi convinceva l'idea di Apocalisse. Piuttosto quello che mi piace pensare legato a questa immagine è piuttosto un'apocatastasi. Siamo di fronte appunto a un nuovo inizio, una chiusura perché accadrà qualcosa, oppure se vogliamo proprio anche rimanere nel post, quindi rimanere nella decostruzione, un'apocalisse postmoderna, quindi un'apocalisse senza fine, un'apocalisse che ci fa stare nel dolore, siamo nel tempo della tragedia, no? Nel tempo dell'allegoria del disastro, e quindi l'apocalisse sempre ripetuta e non finisce mai. Ma ciò che è importante per uscire comunque con uno sprazzo di luce, e mi piace vederla così, in fondo il mio spirito è uno spirito avanguardista come quello di Carpentier e non di certo nichilista, è il fatto di non pensare a quello che si deve ottenere, ma al percorso, al modo in cui si sta nell'ottenerlo, un processo più che un prodotto definitivo, una prassi, un camminare, un accompagnare, uno stare insieme. E l'immagine finale è un'immagine meravigliosa che dà conto di tutto questo incrocio, intreccio di immaginari che troviamo in quest'opera, perché come si è acquisendo i poteri licantropici di Macandal, che cosa ha fatto il nostro Tino Hale? Tino Hale è diventato un avvoltoio che apre le sue ali a forma di croce e quindi condensa su di sé sia la mitologia afrocubana che vede nell'avvoltoio, appunto un'immagine sicuramente sacra, ma è un'immagine appunto di rinascita, sia la croce che, di cui la simbologia non sto a elencare, questo avvoltoio bagnato che si staglia nel cielo sicuramente può essere un indizio di un nuovo inizio, ma un indizio anche di un insegnamento non cattolico ma profondamente cristiano, che la figura di Cristo ci insegna e che forse troppo spesso ci dimentichiamo, cioè di stare in questo mondo e non pensare troppo al mondo che verrà. Libertà di acquisire una libertà, cioè di pensare che la libertà debba essere sempre declinata in positivo, non deve essere libertà da sgravamento, ma libertà per presenza dell'altro e non sua assenza, appunto vincolo. Noi siamo legati all'altro, siamo schiavi dell'altro. Maria d'altronde è l'ancella del Signore e non sgravamento. Quindi questo è quello che mi ha insegnato il regno di questo mondo e spero che vogliate a questo punto leggerlo e vi ringrazio per la pazienza.
E ha citato le pazienze che erano ammirabili, anche perché devo dire la verità, ci ha portato davvero una dimensione altra, differente, anche dal punto di vista dei paradigmi conoscitivi, cioè è una prospettiva sul romanzo, sul racconto, sulla storia, sull'epica, è diversa dalla nostra. Quello che tu chiami decoloniale, postcoloniale, è un modo altro, diverso di vedere il racconto e l'epos. Tu giustamente e molto paradossalmente hai parlato di epica postmoderna. Questa cosa mi piace tanto, perché in Italia la postmoderna è associato al peggio, al male, no? Sì, però anche è una forma di, vabbè, qui dovrei aprire la polemica, anzi, insomma, è una forma di provincialismo. Noi, cioè, tutto il mondo si parla di postmoderno con grande disponibilità, solo in Italia lo si associa alle peggiori nefandezze conservatrici, eccetera.
Ci richiamiamo all'etimologia del termine, io sono un amante dell'etimologia, lo sempre. Postmoderno soltanto quello che viene dopo il moderno.
Sì, lo so.
Quindi, insomma, voglio dire, chiamiamoci a questo. Sì, poi in realtà viene, in realtà poi gli si fa fare il peggio del moderno.
No, mi ha colpito, cioè è molto interessante, sarebbe davvero utile in prospettiva ragionare di più su un postmoderno di questo genere, fra l'altro. Siamo nel 1949, quindi c'è tutta una serie di problemi rispetto alle date. Ecco, l'Apocalisse ripetuta, che mi sembra un concetto estremamente interessante, perché la frammentarietà del romanzo è davvero questa successione di apocalissi, stragi, violenze, momenti di trapasso e così via. Però mi sarebbe piaciuto anche usare questa espressione della metamorfosi, perché questo è l'immaginario metamorfico, dove no, l'animale, l'uomo, l'oggetto, la morte e la vita si confondono in continuazione, c'è un trapasso costante. Mi sembra molto importante.
Infatti il movimento è il ribaltamento, quindi è interessante come anche qui, questa che poi è una grande allegoria, in realtà non trova delle nel movimento diventa più analogia, cioè delle vie di fuga, certo. Ci sono sempre.
Quindi è insita alla rinascita.
Qui ci sono due strade, secondo me. In questo testo io evidenziamo molto chiaramente che la ciclicità, i cicli, che anche la struttura narrativa a cicli si chiude in una sorta appunto atteggiamento metonimico dell'autore con un'immagine che non può essere apocalisse, ma deve essere necessariamente cioè appunto un nuovo ciclo, l'apertura di un nuovo ciclo, e l'immagine dell'avvoltoio è chiara in questo senso. Forse oggi, condizionata da tutta una serie di riflessioni che sto facendo sul ruolo del testimone nel senso più allargato del termine, cioè la letteratura testimoniale come possibile paradigma di rilettura della letteratura ispanoamericana e la testimonianza proprio come azione di alla recur, la parola che si porta, un racconto che viene portato, proprio un racconto giusto che viene portato, che viene dato, viene trasmesso, e sostanzialmente il ruolo della citazione, allora qui potrei anche vedere questa immagine finale come proprio emblema di un apocalisse senza fine, in cui tutti siamo immersi, nessuno si salva. Il mondo è apocalittico, nonostante noi ci becchiamo, appunto, ogni giorno ci sono immagini che ci rendono, ci danno conto di questa apocalisse. E noi dobbiamo stare in questo universo e dobbiamo, diciamo, sopravvivere, la condizione di sopravvissuto ce l'ha ognuno di noi. Dobbiamo starci e dobbiamo però trovare una chiave di lettura. Chi vuole appunto perdersi nel nulla e nel nichilismo lo può fare, non ci sono tutte le condizioni, ma credo che la prassi e il fatto di stare in un certo modo, di stare con una consapevolezza diversa, che significa stare per l'altro, con una libertà, appunto, come dicevo, positiva e non negativa, sia la chiave per sopravvivere anche in queste condizioni. Quindi una lettura un po' più, diciamo, ottimista è un'altra.
Io ho una domanda, scusate, ci tengo molto, perché mi sto occupando un altro punto di vista. Cioè, allora, noi sappiamo che i surrealisti francesi, diciamo, negli anni 30 sono il primo movimento culturale europeo che si rivolta contro il colonialismo. Cioè, sono scrittori che collettivamente cominciano a stare dalla parte, no, di quelli che nelle colonie si ribellano. In fondo, questo spiace dirlo, ma noi eravamo avevamo le nostre colonie ed era naturale che altre popolazioni venissero sottomesse. Noi dimentichiamo che, perché in Italia il surrealismo ha sempre avuto cattiva stampa, no? Cioè, i surrealisti sono, cioè, come dire, sì, gli strani personaggi, sono stati il primo grande movimento collettivo di tipo rivoluzionario, anche comunista, diciamo, perché insomma, così era, è nel nostro mondo. E credo che appunto il Carpentier e tanti altri siano stati profondamente influenzati, cioè, e forse questa cosa andrebbe detta, cioè, qual è l'influsso specifico? E anche culturalmente, quanto questi intellettuali devono, io credo moltissimo al surrealismo.
Pensavo di essere stata chiara, invece forse non lo sono stata. Quindi il problema è spostare il discorso, perché si parla sempre di, come, no, Inter contro Milan, cioè chi ha preso da chi. Se noi pensiamo a come si costruisce l'identità, termine sbagliato, latinoamericana, termine ancora più sbagliato, dobbiamo pensare a una, voglio dire, in che lingua si esprime Carpentier? In spagnolo. Lo spagnolo è una lingua europea. Quindi, voglio dire, è come dire, devo essere liberato di qualcosa che è già mia. Sostanzialmente, nel momento in cui io vivo in uno statuto socioculturale stratificato e così complesso, sostanzialmente non penso che ci siano prestiti da.
Beh, questo non sono tanto d'accordo, cioè credo che esiste una storicità a cui a un certo punto.
Ma è come se è una rivendicazione molto occidentale, lasciatelo dire. Dobbiamo sempre dire da dove viene l'origine, il sigillo di un'origine. È chiaro che autori come, voglio dire, vivono di quell'ambiente, vivono di quelle letture. Si imbevono.
Banalmente su questo, cioè sul fatto che ci sono delle letture e c'è anche una predisposizione a un certo tipo, anche
ma non è diciamo, il problema nostro quello di rintracciare una genealogia, il problema di Carpentier è un altro, è quello forse di far scoppiare la genealogia.
E questo non si è risposto. Pensiamo all'arte, no, proprio l'epoca surrealista e il portato africano. dell'arte certo. Che arriva da lì dietro, perché ovviamente noi siamo abituati a ragionare così, chi dà, che chi dà, però di fatto,
no, io non sto dicendo che chi prende, no, è un fatto, forse un fatto politico, cioè che dimentichiamo come in fondo il surrealismo ha avuto anche una capacità di organizzare gli intellettuali, di creare delle prospettive appunto postcoloniali, al di là del riprendere, voglio dire, i rapporti di Breton con Trotsky, c'è tutta una serie di cose interessanti, Messico, eccetera, eccetera.
Ma non c'è, vogliamo, cioè, è sempre come diceva Fernando Ortiz, che un toma e dacca, ciò che si dà si prende anche. Ricordiamoci che voglio dire, il surrealismo i prestiti sono stati notevolissimi, gli intellettuali che hanno portato la loro esperienza nei cenacoli surrealisti, gli intellettuali latinoamericani sono stati moltissimi. E hanno creato, appunto, hanno fatto, pensiamo ad esempio a adesso a Renato Aiutami, vediamo.
Ah, Renato ci sei.
Cioè, no.
No, perché pensavo comunque al surrealismo, è uno degli esempi, è l'autore per eccellenza ripreso dal passato, guarda caso, Montevideo, lo Tremont, che nei canti di Maldorora esprime perfettamente le trasformazioni continue metamorfiche che sembrano vicinissime alle trasformazioni di Carpentier. Ma diventa l'emblema del surrealismo e guarda caso sembra vicinissimo anche a Carpentier.
Sì.
Ma io mi stavo, adesso non mi viene il nome, mi stavo riferendo all'altro movimento, quello con la Cabrera, all'altro autore, vabbè, niente. Mi verrà, in questo momento non mi viene, però c'è tutta quello che volevo dire in soldoni è che questi, diciamo, l'arte poetica surrealista si realizza attraverso degli scambi di cui noi tracciamo molto spesso solo la nostra prospettiva, e in realtà c'è una lettura altra.
No, lo portavo dalla mia parte perché sto studiando Franco Fontini. No, nel senso che io credo che in generale noi dimentichiamo il fatto che sono successe certe cose, anche dentro un certo tipo di sinistra, che poi sono, come dire, fiorite forse più in Sud America che da noi. Ecco, la cosa che mi colpisce, noi che abbiamo dato il là, da Parigi, forse più che da Milano, no, sì, ho capito il tuo ragionamento, ho capito, però mi piace, essendo occidentale.
Eccellentissimo professor Fabio Rodriguez Amaro, no, secondo me potrebbe dire molto su questo aspetto.
Che peccato, io vorrei dire da una sua parte, se tu lo dici da me, ti lascio.
Vorrei dire una cosa importante. Complimenti Laura, questa è una lezione veramente importante, perché tu stai invitando l'arroganza europea a scendere, a dire no, non siamo più noi.
Il mondo si è recettato. Oh, sono diventato
arrogante.
Così non mi arrogante.
La sua posizione è molto arrogante, perché all'epoca Carpentier...
Sì, allora,
all'epoca Carpentier milita nel surrealismo, ma
io
critico più ferace del surrealismo e si distanzia dal surrealismo. Allora, questo di dare il la in sostenuto maggiore, non so se lei voleva dire il do maggiore o il do minore, il la è dato dal surrealismo agli intellettuali latinoamericani, che mi sembra un po' curioso. Però mi interessa più questo, Laura. E se forse l'immagine finale e il regno di questo mondo ci porta attraverso il pensiero di Carpentier, non la nostra interpretazione, a capire che quell'immagine che chiude il romanzo, l'avvoltoio bagnato che diventa croce, questa forma di spassamento del vento della natura, porta piuttosto a la riflessione sul fallimento della rivoluzione borghese, perché io penso che Carpentier quello che preannuncia, e si vede il concerto barocco, si vede nelle sue opere posteriori, è l'affermazione del fenomeno rivoluzionario cubano, nel senso è finita la rivoluzione borghese, è finita la rivoluzione individualista, adesso ci vuole la rivoluzione collettiva, la rivoluzione popolare, nel senso stretto del termine. E quindi è molto interessante l'interpretazione che dai tu al regno di questo mondo, perché Carpentier, ateo, comunista per di più, non crede al regno di sopra e afferma che l'unico regno possibile per l'essere umano è il regno di, è questo mondo, dove noi, come hai detto tu alla fine, dobbiamo stare. Quindi, congratulazioni, una bellissima lettura.
No, ma io capisco il
rinuncio a provare a spiegarmi, spero che sia qualcuno del primo sì, anche altamente.
Ma
tu dici dare là, vediamo un po'.
Allora il punto è proprio.
Sto parlando di organizzazione dell'intellettuale, basta, poi no.
Certo, ma qui credo che Carpentier così stesso sposti il problema.
Sì, l'avevo capito. Basta. Anche perché siamo nel 49, voglio dire, il surrealismo è 49, era una roba completamente di solo. Volevo solo dire che ci sono stati anche degli europei.
E comunque, grazie mille per questa chiosa, Fabio, perché effettivamente appunto la rivoluzione cubana è una rivoluzione in cui si, diciamo, la rivoluzione della comunità e non del soggetto. Ricordo, è interessante che condurre i generi, però su questo siamo d'accordo.
È utile ricordare la fine di concetto barocco, no? Lo schiavo, cioè il servo, che arriva in Europa, arriva a Venezia, diventa il trombettista, e Yeats che va a Cuba, che torna a Cuba, è proprio in concomitanza con la rivoluzione. Quindi su questo punto è molto interessante, no?
Certo.
Io vorrei aggiungere una cosa che non c'entra propriamente con questo, ma da lettore per i lettori. Certo, questa magnifica lettura è un percorso che mi ha anche noi molto illuminato rispetto a questo paletto, ma queste pagine, come si è visto dalla lettura delle ultime pagine, prendono il lettore e lo affascinano perché hanno una forza immaginativa enorme. Quindi l'aspetto che mi ha veramente conquistato è proprio come nascono queste immagini. E come vengono portate sulla pagina, è un continuo movimento di immaginazione, di fantasia, meraviglioso, cioè molto raro anche nella narrativa e nella letteratura di oggi, molto raro, è una cosa. Questo mi fa pensare, ho detto appunto che ha studiato architettura e si vede. E si vede in certi particolari della narrazione, si vede questo taglio, questo aspetto dell'architettura. E era anche musicista, e di questo ti volevo chiedere. Lui era musicista, aveva studiato musica.
Diciamo che le grandi eredità familiari sono l'architettura e la musica. Musica. È interessante vedere come un romanzo come La Corso, che non credo che sia stato tradotto, ecco, sulla storia editoriale della Corso non ho notizie, ma è in realtà è una partitura musicale. Quindi sostanzialmente il contrappunto, infatti Carlo Bo rintraccia anche questo aspetto del contrappunto come cifra definitoria dell'opera dell'autore.
Per di più la Ferrier, per esempio, in questo romanzo, è una rilettura dei Carceri di Piranesi, sì. Per esempio.
Ecco, c'è questo aspetto figurativo che è fortissimo, molto interessante.
La pittura e la musica, sì, nel caso di Carpentier, sono fondanti, perché lui è un musicista e lui è un musicologo. Infatti il suo primo libro, Quella Poe, che è un romanzo scritto nel carcere, che lui rifiuta a posteriori, lui scrive la musica in Cuba, la musica a Cuba, che è un trattato dove lui percorre tutto il fenomeno della musica, del sincretismo musicale, del meticciato linguistico e culturale.
Lui si è opposto politicamente,
abbiamo detto questa cosa. Regina di Machado, appunto, è andata in carcere. Sì. È interessante anche perché Nekwe Yambaro a un certo punto, cioè proprio nel passaggio, è un romanzo che ritesse la storia della piantagione cubana attraverso anche in questo caso il corpo di un testimone. Mentre appunto il protagonista rintraccia proprio il passaggio dall'ingegno, dall'economia dell'ingegno alla centrale, quindi l'evoluzione, la modernizzazione della produzione dell'oggetto. E perché ripudia nella mia lettura questo romanzo? Perché sostanzialmente non esprime proprio la poetica della relazione, ma è un tentativo di riscrivere la storia dal punto di vista afro-cubano. C'è un punto di vista, non c'è un incrocio di immaginari, non c'è proprio un intreccio di immaginari. E però di questo romanzo, anche le immagini sono fortissime in questo romanzo, e davvero l'immagine del protagonista che viene portato a un certo punto in carcere e che entra nella città è un quadro cubista, è assolutamente un quadro cubista. Quindi la forza anche dell'immagine e nella tessitura, nella ricostruzione delle diverse correnti che hanno attraversato la storia della pittura, cioè come la storia della letteratura, perché appunto si parte dagli esperimenti afro-cubani, c'è la novella del dittatore, c'è il romanzo di formazione con lo Spazio Perdidos, c'è il romanzo della rivoluzione, quindi c'è tutto.
Sì, avete la pena di leggerlo, non so come dire, no? Di leggerlo coralmente, questo romanzo sarebbe bello da, così come una lettura corale, molto, molto affascinante, perché certamente l'interpretazione è importante, interessante, ma vi assicuro che se voi vi abbandonate, come dire, pagina per pagina, questo vi porta lontanissimo, vi porta lontanissimo. Altro che Garcia Marquez.
Bene, ricordiamo che martedì 31 ottobre avremo il Raspago con la ricerca del tempo per questo. Diamo appuntamento.
Io dico da subito che non dirò nulla. Mi aspetto.
Grazie. Thank you.